Buonasera a tutti e benvenuti alle sedute del Consiglio Comunale. E questa sera cominciamo prima con l'appello. Prego, segretario. Chiamiamo gli scrutatori Tarpari, Zuffellato e Bordin. Bene, prima di cominciare con la seduta del Consiglio Comunale, io cederei la parola al Sindaco per due momenti importanti di premiazione. Grazie, Sindaco.
Grazie, Presidente. Allora, questa sera, prima appunto di iniziare con gli ordini del giorno, ci sono alcuni riconoscimenti che appunto l'amministrazione e il Consiglio Comunale, credo tutto, vuole dare a chi si è contraddistinto. Io inizierei da un riconoscimento importante. Lo scorso, vorrei chiamare qua però intanto appunto Opali Leonardo, che è appunto presidente del mandamento di Arzignano, Confcommercio Arzignano, lo invito qua, adesso vi raggiungo anch'io. Lo scorso 19 novembre al Teatro Comunale di Vicenza sono stati premiati dall'associazione appunto Confcommercio 50 e più, 52 maestri del lavoro e 4 benemeriti del commercio. Cioè coloro, i benemeriti in modo particolare, coloro che hanno operato per più di 60 anni nel territorio con la loro attività commerciale. La signora Rosetta Enrica Corato non ha potuto esserci in quell'occasione e quindi però come amministrazione, come Consiglio Comunale con la Confcommercio abbiamo ritenuto di dedicarle appunto un momento appunto prima del Consiglio Comunale della città di Arzignano. Quindi a lei, ma adesso appunto passeremo al riconoscimento. Questo riconoscimento naturalmente è per la laboriosità, adesso l'attività, sappiamo, no? L'attività al momento è chiusa, diciamo, dopo 62 anni. Anzi, vorrei leggere. Corato Rosetta Enrico. Enrica, Arzignano, 62 anni di attività. Inizia l'attività come collaboratrice nella ditta di macelleria del marito dal giugno 1961, per poi proseguire come titolare dal giugno 1965 e trasformare l'attività di mini market con la collaborazione dei figli, diventando punto di riferimento per il quartiere di San Bortolo della città di Arzignano. Penso che tutti hanno capito a che mini market comunque ci siamo riferiti. Ecco, quindi vorrei veramente ringraziarla per questi anni di attività, per la sua laboriosità, per la sua dedizione al lavoro. Sicuramente, tra l'altro, avete iniziato appunto nel 1961, in anni in cui un'attività anche di vendita di alimentari sicuramente era un servizio sociale alla comunità, e quindi avete sicuramente dato il vostro contributo per lo sviluppo, credo, economico, sociale del nostro territorio. Quindi io chiamerei qui appunto la signora Rosetta. Vado avanti. Adesso un'altra premiazione davvero speciale, perché lo scorso, se non sbaglio, in dicembre ho incontrato sempre in questa sala alcuni atleti che erano in partenza per Napoli per i campionati nazionali paralimpici di Taekwondo. Okay, correggetemi se sbaglio, eh? Ok. Hanno partecipato a questi campionati ben 7 atleti e sono arrivati secondi, quindi si sono meritati una pesantissima medaglia d'argento. Allora stasera vorrei appunto invitarli qui, magari vi chiamerò uno a uno. Ringrazio naturalmente la presidente del Taekwondo Lupi, che è la Francesca Conzato, e la Stefania Lupinelli, la vostra allenatrice. E Gianluca naturalmente, Gianluca. Però magari lascio la parola, prima di passare alle premiazioni, lascio la parola all'assessore dello sport che so che vi ha seguito.
Grazie sindaco, beh cosa dire di questa splendida società, un progetto che è nato quasi per gioco, quasi per sfida 4 anni fa, e quando me l'hanno proposto l'ho accolto veramente con molto entusiasmo. Ma i risultati che questi ragazzi ci hanno dato in questi 4 anni sono stati splendidi, direi che nessuno se l'aspettava, perché sì, sono arrivati secondi al campionato nazionale, ma individualmente stiamo parlando di medaglie d'oro, medaglie d'argento e medaglie bronzo. Quindi, se non erro, è stata la prima squadra paralimpica veneta di Taekwondo a partecipare ai campionati italiani, e quindi per me è un orgoglio come assessore avervi appoggiato in questo progetto, che forse nessuno ci credeva, giusto Francesca, quando ce l'hanno proposto, e avete sbalordito le mie aspettative, siete andati oltre alle mie aspettative. Doveva essere un momento di divertimento, di svago, di sport, di compagnia, e invece ci avete stupiti tutti, siete riusciti a diventare campioni italiani, avete portato Arzignano e la società a livello italiano. Ho visto che avete avuto anche i ringraziamenti da parte del presidente Zaia, quindi cosa dirvi? Vi rinnovo i complimenti e vi auguro di poter migliorare e ripetervi per quanto possibile anche il prossimo anno. Grazie di cuore.
Bene, ringrazio tutti voi quindi per la vostra presenza e per questo bellissimo momento che ci avete dato. Cominciamo quindi con la seduta del Consiglio Comunale, con il punto numero 1, approvazione dei verbali della seduta consigliare del 21-12-2023. Apriamo la discussione, se ci sono interventi, dichiarazioni di voto, procediamo quindi con la votazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? 4. Sì. Ok. Quale? Ce l'hai il sindaco? Bene. Procediamo quindi con il punto numero 2. Approvazione del PAESC 2024, piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, PAESC, con integrazione programma qualità dell'aria, PQA. Relaziona l'assessore Giovanni Lovatto.
Scusi Presidente.
Prego.
Consigliere. Grazie Presidente, siccome l'abbiamo visto in commissioni, chiedo se siete tutti d'accordo, facciamo un assunto dei punti, se siete tutti d'accordo.
Sì, facciamo la relazione con il dottore, con il dottor Facim che è qui con noi, sedite. Prego, prego assessor Lovatto.
Sì, beh, andiamo con questa delibera, andiamo ad approvare il nuovo piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, cosiddetto PAESC 2024, con integrazione al programma della qualità dell'aria, con i nuovi obiettivi richiesti dalla Comunità Europea. Poi per i dettagli, faccio fatica a fare un assunto, lascerei la parola al dottore che vi spiega un po' tutti i dettagli.
Grazie assessore, prego se vuole.
Buonasera a tutti e tutte, grazie Assessore. Allora, stasera siete qui per approvare un piano molto importante per quanto riguarda il clima e il clima futuro, quindi anche le generazioni future. Questo piano infatti si chiama Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima. alla quale è stato aggiunto anche un'iniziativa della provincia di Vicenza, che è il patto dei sindaci per la qualità dell'aria, che diciamo ha gli stessi obiettivi. L'Unione Europea con il PAESC vuole ridurre del 40% entro il 2030 la produzione di CO2, le emissioni di CO2 in atmosfera, e il patto dei sindaci per la qualità dell'aria della provincia vuole diminuire le polveri sottili e gli inquinanti che influiscono nella qualità dell'aria sempre del 40% entro il 2030. Quindi andiamo CO2, polveri sottili che sono PM2,5, PM10, PM ossidi di azoto e ammoniaca. Per fare questo ci siamo prefissati degli obiettivi nel piano, sono 5, che è quello di avere energia sostenibile e a basso impatto, efficienza energetica per gli edifici pubblici e privati, la diminuzione delle emissioni di CO2 al 2030, la resilienza climatica e il greening, ovvero rendere più verdi le nostre città per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici, e il miglioramento della qualità dell'aria. Come è stato all'interno di questo piano, quindi ci sono, sono state fatte delle analisi sul territorio per quanto riguarda la rete idrografica, il suolo agricolo e la superficie costruita. Qui per esempio potete vedere come il 34% sia tessuto urbano discontinuo e un'altra grande fetta, il 33%, insediamenti industriali per la vostra città. E analisi anche sulla superficie naturale, quindi la superficie a verde, dove abbiamo una grossa fetta, quasi il 60%, 50%, scusate, abbiamo 27% superficie boschiva e il 23% superficie prativa. Rispetto a tanti altri comuni e città è una buona percentuale, molto buona rispetto a tanti altri. La rete infrastrutturale poi è stata studiata, quindi quali sono anche la rete delle piste ciclopedonali, la rete stradale e così via. Ed infine, per calcolare quali sono le emissioni di CO2, siamo andati a vedere quali sono stati i consumi, intanto al 2005, che è l'anno base preso in considerazione per avere la diminuzione al 2030 del 40%, e l'ultimo anno a disposizione per i dati, il 2020. Questi dati sono stati dati dai gestori dell'energia elettrica e del gas, quindi sappiamo all'interno del vostro territorio. Al 2005 erano stati consumati 1 milione di megawattora, al 2020 870.000 megawattora, quindi con un decremento di 153.000 megawattora. Questo in CO2 equivale a una diminuzione di 114.000 tonnellate di CO2 annue, e quindi passa da 307.000 tonnellate a 192.000 tonnellate, portandoci così a una diminuzione del 35% al 2020. Questo vuol dire che avete già fatto un grande passo, perché è passato da 307 a 192, manca questo 5% fino al 2030, quindi adesso abbiamo 6 anni per lavorare per arrivare ad avere 184.000 tonnellate di CO2 emesse, almeno. Speriamo di averne ancora meno, perché il lavoro si può fare e probabilmente anche le nuove tecnologie aiuteranno a questi cambiamenti. Poi le analisi per quanto riguarda le polveri sottili, PM2,5, come potete vedere, la maggior parte viene prodotta dal residenziale, l'uso delle stufe a biomassa, legna, pellet e cippato, che magari hanno filtri che non sono di ultima generazione. Lo stesso vale per le PM10. Per quanto riguarda invece gli ossidi di azoto, abbiamo la grande fetta che è data dalla mobilità, gli ossidi di azoto sono prodotti principalmente dalla combustione dei motori endotermici dei veicoli. Un'altra grande fetta per la vostra città è l'industria, sappiamo anche l'industria emette molti ossidi di azoto. Per quanto riguarda invece l'ammoniaca, una grande fetta data dall'agricoltura, espandimenti degli liquami agricoli, e un'altra fetta, il 44%, sempre degli industriali. Poi è stata fatta una ricognizione su quello che è l'energia rinnovabile installata all'interno del vostro territorio, quasi 6.000 kW di pannelli fotovoltaici e solari, che producono 6.500 megawattora annui. Quindi anche questi aiutano a diminuire le emissioni. Come si può diminuirle ancora? Utilizzando ancora di più queste fonti rinnovabili. Abbiamo fatto un calcolo che nel vostro territorio si potrebbero utilizzare 1 milione di metri quadri di superficie a tetto solo per le aree industriali e commerciali. Solo su quelle. Questi sono parametri del nostro studio che potrebbero produrre 53.000 megawattora, che equivale più o meno al 10-15% rispetto ai consumi che avete attuali. Quindi già installando fotovoltaico su tutti i tetti industriali avremmo già la diminuzione del 40% assicurata. Dopodiché, essendo un piano che va a vedere anche gli effetti del clima, ci sono tutte una serie di analisi climatiche. Come sapete, non è nuovo a nessuno, le temperature si stanno alzando a causa della CO2 e questo crea dei problemi molto grandi nelle nostre città dove ci sono superfici costruite, quindi isole di calore urbana in estate e allagamenti dovuti alle forti piogge, perché le piogge negli anni non stanno diminuendo, sono stabili, però vengono i millimetri di pioggia che cadevano magari in 3-4 occasioni cadono nella stessa occasione nel giro di un'ora. Analisi climatiche anche per vedere, questa è un'immagine satellitare che vi fa vedere, le zone più rosse sono quelle che si scaldano di più, e quindi vediamo come la zona industriale a sud-est sia quella che si scalda di più perché è più costruita e ha meno verde. Invece l'area boschiva a nord è quella che è più fresca, che raggiunge picchi di 26 gradi sul terreno boschivo e 41 su quello industriale. Quindi per farvi capire la differenza e quanto può aiutare la natura in questi frangenti. Come si arriva alla diminuzione del 40%? Attraverso delle azioni. Azioni che sono principalmente di sensibilizzazione della cittadinanza, perché sappiamo che la grande fetta di emissioni viene dalle nostre case, dal nostro piccolo. Quindi capire come ristrutturare casa, per esempio nuovi serramenti per avere meno consumi, meno dispersioni, nuove tecnologie, pannelli fotovoltaici, la stufa, come dicevo prima, magari di ultima generazione, attraverso degli incentivi che adesso anche la Regione Veneto e la provincia ne stanno dando, però c'è bisogno di sensibilizzare il cittadino, perché a molte persone non arriva tutte queste nozioni. E azioni proprio della pubblica amministrazione. Queste sono delle azioni che abbiamo deciso con i tecnici comunali e con l'amministrazione, che si faranno da qui ai prossimi 2-3 anni, o sono anche cose che già si stanno facendo, e quindi sono state inserite all'interno del piano, delle schede azioni. Ci sono degli efficientamenti di edifici comunali come il municipio, scuole medie, scuole primarie e così via, l'efficientamento della pubblica illuminazione, perché anche quello con i LED si hanno consumi minori, nettamente minori, il rinnovo del parco veicolare comunale, le nuove piste ciclopedonali per incentivare l'utilizzo della mobilità dolce e la messa in sicurezza anche del territorio per quanto riguarda il dissesto idrogeologico in via Calvarina e via Pugnello. E poi ci sono delle azioni, sempre dell'amministrazione, per migliorare la qualità dell'aria. E quindi questo abbiamo per esempio la domenica ecologica, l'implementazione delle piste ciclopedonali, l'efficientamento degli edifici comunali che abbiamo già visto, e per esempio anche l'incentivo alle comunità energetiche rinnovabili, che è un tema molto caldo, e l'incentivo e lo stimolo alla mobilità dolce. Dalle nostre stime, infatti, grazie anche a queste azioni, alle nuove tecnologie che arriveranno, e quindi un progressivo aumento di efficienza, noi prevediamo che al 2030, nel nostro scenario quello peggiore, si arriverà a un 55% di diminuzione, riuscirete ad arrivare. Quindi diminuire di 55.000 tonnellate di CO2 le emissioni del vostro territorio, e del 40% circa per quanto riguarda le polveri sottili, anche se sono quelle più difficili da dove andare, diciamo, a migliorare, perché purtroppo la mobilità nei nostri territori sono fondate sull'automobile privata, e quindi è un po' difficile da sradicare questa idea. Io avrei finito, spero di non essere stato troppo lungo.
Grazie dottor Faccin. Apriamo quindi la discussione, se avete domande, se ci sono degli interventi. Bene, procediamo quindi con le dichiarazioni di voto. Prego consigliere Sterle.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio il dottor Faccin per l'esposizione molto chiara del piano. Allora, ci sembra un piano ben fatto, ci sembra un piano equilibrato, ci sembra un piano fattibile, ci sembra un piano condiviso, organico, comune, che fortunatamente niente ha a che fare con le apposizioni dei limiti all'idrogeno solforato estemporanee all'interno del regolamento di pulizia locale, mentre si parlava di cestini, come è accaduto ormai 4 anni fa. Ci sembra un piano ad hoc, e ripeto, ben fatto, motivo per cui il voto dei gruppi di opposizione sarà assolutamente favorevole.
Grazie consigliere Stelles, ci sono altri interventi? Procediamo quindi con la votazione. Favorevoli? All'unanimità. Votiamo per l'immediata esodibilità. Favorevoli? All'unanimità. Grazie dottor Faccin. Procediamo quindi con il punto numero 4, procedere. Con il punto numero 3, approvazione e modifica regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e al regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, in relazione al sindaco.
Grazie. Prima dell'inizio della discussione sì, sono a chiedere la possibilità di votare per parti, cioè per articolo per articolo, per questioni di opportunità, perché trattandosi da una parte della parte mercatale, dall'altra della parte patrimoniale, con da una parte sanzioni e dall'altra un'esenzione, di votare, chiedo se possibile di votare articolo per articolo. Grazie. Con la votazione finale.
Voti la possibilità di votare articolo per articolo, ma penso che non ci siano problemi, insomma. Votiamo favorevoli, se siamo tutti favorevoli, ok. Prego. Prego sindaco per la relazione.
Sì, a parte che appunto si è già espressi chiedendo già la votazione, credo che la delibera, quindi separata, credo la delibera sia chiara. Andiamo ad apportare delle modifiche per quanto riguarda sia il canone, diciamo, patrimoniale sulle esposizioni pubblicitarie, concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitarie, e in questo caso andiamo a ridurre la maggiorazione che è prevista nel caso di mancato canone, che passa dal 50% che era prevista prima al 5%. Mentre poi per quanto riguarda l'occupazione delle aree destinate ai mercati, andiamo ad esentare appunto gli operatori del futuro mercato NoFAS, che è stato istituito appunto prima di Natale nel precedente Consiglio Comunale. Grazie.
Buonasera dottoressa. La discussione, non so se dovete intervenire. Prego, consigliere Sterle.
Grazie presidente. Le mie uniche domande sono in merito all'articolo 41, ovvero l'esenzione del mercato NoFAS. Chiedo alla dottoressa Maule, ma dubito che si possa ipotizzare di quanto sia il mancato introito, perché la manifestazione non avviene, non essendo stato dettato un canone di riferimento, si fa fatica a ipotizzare il mancato introito. No, per quel che riguarda, noi abbiamo votato, abbiamo discusso in questo Consiglio il regolamento modificato. Come gruppi di opposizione abbiamo votato favorevoli alla prima stesura, contrari alla seconda stesura, per i motivi che abbiamo illustrato al tempo, cioè il fatto che la regolamentazione vera fosse demandata al poi, con analisi che si ipotizzava potessero essere fatte a livello pubblico. Quindi sono a chiedere se su quello si è fatto un progresso, cioè se si sappia che tipo di analisi si chiedono, se si verrà incontro, e le motivazioni del perché innanzitutto si vada a sgravare del canone. Grazie.
Non so se ci sente la dottoressa.
Prova. No, rispondo io, dai, nessun problema. Allora, per quanto riguarda le linee operative, con l'ufficio commercio abbiamo predisposto la bozza di delibera che verrà portata lunedì in giunta, quindi abbiamo controllato gli ultimi dettagli proprio oggi, quindi la domanda, la risposta è: linee operative per lunedì saranno approvate. Per quanto riguarda il motivo dello sgravio è molto semplice, siccome vogliamo incentivare, dare un segnale di sostegno, di spinta a questo progetto, abbiamo reputato che fosse un'azione concreta quella di rendere gratuito lo stallo di questi futuri nuovi possibili espositori di alimenti. Ricordo che la logica delle soste e degli spazi gratuiti rientra anche e si sposa con la filosofia dei plateatici. Siamo di fatto uno dei pochissimi comuni che continua a mantenere gratuiti i plateatici. Perché? Perché ci siamo accorti che l'attività commerciale nella piazza, se incentivata, se aiutata concretamente e non con le chiacchiere ma con un'azione concreta, porta un beneficio per la vivibilità del centro, per gli stessi commercianti che sappiamo stanno superando periodi molto duri, e oltretutto abbelliscono il centro, perché abbiamo avuto modo di vedere dei luoghi che storicamente erano un po' abbandonati. Io porto sempre l'esempio del plateatico oggi del Valley, dietro la chiesa, un luogo che era un po' lasciato a se stesso, che in estate ritrova nuova vita, riqualifica. Ma sì, è una fatalità, perché abbiamo reso gratuito tutto, fatalità, quello spazio lì è della parrocchia, ma sostanzialmente la logica, abbiamo visto arrivare una pizzeria in centro, per esempio, sempre all'interno di questa logica, abbiamo dato il plateatico, cioè quindi Perché? Perché noi crediamo che un aiuto concreto al commercio, per essere concreto, deve essere monetizzato, e quindi l'idea di rendere gratuito è un esempio molto molto apprezzato, concreto e fattibile.
Grazie assessore, se avete altre domande. Allora, io se sì, prego. Del canone patrimoniale.
Quindi partiamo dall'articolo 40.
Si può fare una dichiarazione di voto pubblica, magari?
Come lo so, sì.
Come lo dire?
Sì, sì.
Prego, consigliere Sterle, prego.
Grazie Presidente, ringrazio i colleghi che ci hanno dato la possibilità di poter votare per parti. Allora, preannuncio chiaramente il voto favorevole agli articoli 40, 41, 48 e 8. E per l'articolo 5, coerentemente con quanto abbiamo espresso anche nelle sedute precedenti, il voto non sarà favorevole, vado a illustrare perché. Non chioso perché l'assessore che mi ha risposto è uscito e non mi sembrerebbe elegante, anche se devo nutrire dei dubbi sul fatto che il centro sia più vitale grazie allo sgravio dei plateatici, data anche la presenza che potete aprire le finestre e guardare in piazza, ma è gennaio, magari così anche di aprile e di luglio, tranne il mercoledì, però va benissimo, non chioso oltre. Ci sembra una misura non equilibrata. Perché non ci sembra equilibrata? Perché ad oggi non definiamo i parametri, ma partiamo innanzitutto sgravando. Non ci sembra una misura organica, non ci sembra una misura quanto di sensibilizzazione, ma quanto di propaganda, e non possiamo dare il nostro voto favorevole, come ho già ripetuto le altre volte, a quella che è un'azione di ricerca di consenso da parte, non so se da tutta l'amministrazione, ma sicuramente da parte dell'assessorato preposto. Quindi ribadisco il voto favorevole, il nostro voto favorevole a tutte le modifiche agli articoli, meno che all'articolo 5 del regolamento del canone mercatale. Grazie.
Grazie, consigliere Sterle. Se ci sono altre dichiarazioni di voto? Allora, procediamo quindi con la votazione. Per quanto riguarda le modifiche al regolamento del canone patrimoniale, all'articolo 40, favorevoli?
13.
Contrari? Astenuti, non siamo mica 1, 2, 3.
Non siamo 13.
Non so, 4, 5, 6, 7, 8. Sì, 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 scusatemi, avevo perso il conto. Sempre sul regolamento del canone patrimoniale, votiamo l'articolo 41. Favorevoli? Unanimità. Sempre su.
Votazione 40 approvato.
Sì, 41 anche.
41.
Sì. Tutti favorevoli. Bene, procediamo con la votazione per l'articolo 48. Favorevoli? All'unanimità. Procediamo quindi con le modifiche al regolamento del canone mercatale. Sì? No, 48 favorevoli. Tutti favorevoli. Canone mercatale, articolo 5. Sì, votiamo quindi per la modifica all'articolo 5, favorevoli? Contrari? 4. All'articolo 5, 9 favorevoli?
4
contrari, sì. Sempre modifica il regolamento del canone mercatale, l'articolo 8, votiamo per la modifica, favorevoli? Unanimità.
Adesso si va alla votazione finale.
Sì, limitate esigibilità. No, prima la votazione. Sì, consigliere Sterle, prego.
Grazie Presidente, molto brevemente, come già fatto da me la scorsa volta, sulla votazione finale, non trovando una sintesi tra le mie personali votazioni avvenute su questi punti, io mi asterrò dalla votazione.
Grazie, grazie consigliere Sterle. Procediamo, se ci sono altre dichiarazioni di voto. Altrimenti procediamo con la votazione. Sì. Procediamo quindi con la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti. 3. Sì. Votiamo per immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti. No, scusi, consigliere Sterle, astenuto. Ancora, anche nelle... Ok, 3.
12 a votare, 9 a favore e 3...
Astenuti. Perfetto. Procediamo quindi, se posso, con il punto numero 4. Comunicazione Consiglio Comunale delle deliberazioni di Giunta Comunale numero 298 e 299 del 28 dicembre 2023 e la numero 301 del 29 dicembre 2023, contenenti variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 e prelevamento dal fondo di riserva. Relazione al Sindaco, grazie.
Grazie Presidente. Allora, su conforme istruttoria del servizio competente, ai sensi dell'articolo 175,5 decreto legislativo 18 agosto 2267, il Sindaco Alessio Bevilacqua si riferisce che con le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale che si allegano al presente atto sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 e prelevamento dal fondo di riserva. Numero 298 del 28/12/2023, ad oggetto autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza nella causa promossa dalla società SP Wools 5 e prelevamento del fondo di riserva. Numero 299 del 28/12/2023, ad oggetto variazione di bilancio di previsione 2023-2025 mediante prelevamento del fondo di riserva per servizio di raccolta rifiuti. Numero 301 del 29/12/2023, ad oggetto variazioni ai sensi dell'articolo 175,5 bis lettera B del testo unico degli enti locali, numero 267/2000 al bilancio di previsione 2023-2025. Grazie.
Apriamo quindi la discussione, se ci sono interventi. Ah, non c'è. Procediamo con l'ultimo punto, il numero 5, interpellanza, oggetto contenziosi inerenti alla piscina di Arzignano. Cedo la parola al consigliere Sterle, che è il primo firmatario. Grazie.
Grazie Presidente. Alla luce dei fatti esposti alla presente Assemblea nello scorso mese di novembre, si chiede al Sindaco se e quali azioni siano state intraprese nel frattempo, particolarmente in merito alla mancata restituzione delle chiavi della struttura. Con l'occasione si chiede anche un aggiornamento generale della vicenda, preferibilmente con l'ausilio dei legali incaricati. Cordialità.
Grazie. Sindaco, sì.
Sì, grazie. E passerò subito la parola all'avvocato Cresta, che è qui collegato con noi. Solo due specifiche. Allora, noi siamo rimasti al Consiglio Comunale del 28 novembre, se non sbaglio. In quel momento, e faccio un brevissimo riepilogo, erano aperte due cause, la principale che è la causa appunto tra presso il Tribunale di Vicenza con il dottor Lamagna, il Comune di Arzignano appunto contro SPV il 5, accertamento e risoluzione di diritto della Convenzione 2012, che è appunto la causa diciamo principale. Per quanto riguarda questa causa, il giudice qualche mese fa, prima di Natale, ha incaricato il CTU, a sua volta quindi le parti hanno incaricato i rispettivi CTP e hanno già fatto appunto un sopralluogo. La prossima udienza è fissata appunto per la verifica degli esiti del CTU entro l'11 giugno 2024. L'altra causa pendente, sempre presso il Tribunale di Vicenza, che ci vede coinvolti in quanto è relativa al fallimento Facchin, e noi diciamo che per quanto ci riguarda abbiamo dovuto appunto accantonare delle somme riguardanti dei contributi di gestione, 300.000 euro e 200.000 euro, come possibile appunto pignoramento di quanto SPV può dover dare appunto all'impresa Facchin per il fallimento. E per quanto riguarda lo stato della causa, anzi sono due e sono in fase di decisione. Lo scorso appunto, come penso di aver già detto al Consiglio del 28 novembre, in quanto era già accaduto, il 31/10 l'amministrazione comunale ha emesso un'ordinanza di decadenza della concessione a SPV 5, con la richiesta naturalmente anche del rilascio dello stabile, quindi delle chiavi, cosa che al momento appunto non è avvenuta. Per questa diciamo situazione, per questa decadenza, ci siamo avvalsi della consulenza dell'avvocato Cresta di Torino, che è qui collegato, al quale, se dite, passerei un po' la parola per un aggiornamento dello stato di fatto. Grazie.
Però ha ammesso che in effetti la giurisdizione sul rapporto è quella del giudice amministrativo, quindi il TAR per il Veneto, e non quella del giudice civile, che in realtà è stato, come sapete, adito dalla SPUR 5 con la causa pendente, come ha detto bene il sindaco, al 12 giugno ci sarà l'esame della CTU che è in corso, e che in realtà questa causa si sovrappone a una seguente causa, quella attivata sempre dal concessionario, dall'ex concessionario dell'Alto Tribunale di Vicenza, dove ha impugnato il medesimo provvedimento già impugnato al TAR, facendo valere delle domande anche risarcitorie e il recesso dalla convenzione o concessione, come vogliamo chiamarla. Quindi il nuovo corso, diciamo così, che si affianca a quello già pendente con la causa civile, tra virgolette, vecchia, in istruttoria, è quello che vede il Comune impegnato al TAR a difendere la determinata di decadenza, lo vede impegnato nei prossimi giorni, scadrà il termine proprio questa settimana, per costituirci e difenderci dalle domande risarcitorie e domande di recesso avanzate dalla società. Il Comune ovviamente chiederà in quella sede, come ha già chiesto con il competente dirigente dell'area finanziaria in questi giorni, il rimborso barra restituzione barra risarcimento di 8-6 milioni di euro rispetto alle spese, ai danni già avuti al Comune per il mutuo non onorato dalla concessionaria e rimborsato all'ICS, istituto del credito sportivo, che come sapete è quello che ha finanziato l'operazione di project financing, che insomma è nata, come sapete bene, oltre 10 anni fa, quindi insomma ha visto coinvolti tutti voi nella vicenda di queste operazioni che purtroppo hanno preso una piega negativa dopo il Covid e non solo per il Covid. Quindi insomma l'ipotesi comune che vede impegnate purtroppo molte amministrazioni anche grosse su queste vicende è che tutto è nato, come sapete, con lo stop del periodo Covid e poi anche con le inadempienze dei concessionari. Non è che è solo il Covid che ha creato questa situazione, però appunto noi in questi giorni faremo la costituzione in giudizio civile. L'udienza sarà l'11 aprile prossimo, quindi prima del 12 giugno. L'11 aprile vedremo il giudice cosa civile, cosa penserà della vicenda, visto che poi hanno individuato lo stesso magistrato che sta seguendo la causa nata in precedenza, per cui l'assegnazione del fascicolo è stata fatta al medesimo giudice, che però non può, diciamo, fare quel che vuole, ma dovrà prendere atto e vedere se gestire entrambe le cause, se assorbirle, se sospenderne una o l'altra, se dichiarare difetto di giurisdizione o quant'altro. Quindi, diciamo, in sede amministrativa ci sarà anche prossimamente una determina ulteriore del dirigente competente dell'ufficio sport per la contestazione appunto ulteriore dei danni subiti e della conferma della decadenza in base anche al certificato dei carichi fiscali acquisito sulla GIS, che insomma è importante evidenziarlo. Quindi questa è per grosse linee la situazione aggiornata. Se avete altre domande ovviamente sono a disposizione, ci mancherebbe.
Grazie avvocato. Sì. Sindaco,
sì, se avete naturalmente qualche domanda, come avete capito, quindi noi ci costituiremo sia in sede civile e in sede anche di TAR, ecco. E quindi questo è un po', però se avete qualcosa da chiedere all'avvocato, è qui insomma disponibile.
Bene, se non ci sono interventi, se vuole consigliere Sterle dare. Grazie.
Grazie Presidente, ringrazio il Sindaco e l'Avvocato Cresta. Non mi aspettavo grandi aggiornamenti, non ce li aspettavamo. Il nostro ha più il senso di chiedere un aggiornamento costante, magari ad ogni consiglio, anche se non vi fossero novità, prevedere un momento all'inizio del consiglio con la possibilità delle comunicazioni del Sindaco in cui ci dice anche siamo fermi lì, non tanto per fare piacere al consigliere Sterle o ai gruppi di opposizione, ma per aggiornare i cittadini che ci chiedono informazione in attesa di aprire, i cittadini che stanno pagando questa opera, lo dimostrano anche i 46.000 euro della comunicazione precedente attinti dal fondo per poter far fronte alle spese portate da questa causa. Quindi noi siamo a chiedere questo al Sindaco, anche se non vi è nulla di nuovo, di comunicarcelo, e noi ce ne faremo carico di comunicarlo ai cittadini che, come penso ad ogni consigliere e ad ogni membro dell'amministrazione, chiedono aggiornamenti su questa triste, come l'ho già definita, vicenda che compromette un servizio pubblico importante. E io ho concluso, però vorrei avvalermi delle possibilità delle dichiarazioni di fine consiglio per chiedere una cosa, Presidente, se me lo concede, se no. Sì, è premesso che sì, cioè, sì, è assolutamente esente.
Avvocato, intanto la ringraziamo per il suo intervento, visto che non ci sono altre richieste. Grazie e a presto. Grazie. Grazie, buona continuazione anche a lei. Grazie, buona serata. Grazie. Prego,
no, così. Premesso che sicuramente ci saranno indagini in atto da parte dell'Ispettorato Provinciale Antincendio, dei Vigili del Fuoco e dell'Autorità di Polizia Giudiziaria, siamo solo a chiedere al Sindaco se può darci conferma che non ci sono stati feriti nell'incendio di oggi che ha coinvolto l'Hotel Kennedy. Per il resto sappiamo che c'è l'autorità che segue, ma chiediamo al nostro Sindaco questa possibilità di aggiornamento. Grazie.
Sì, allora, l'incendio ha coinvolto appunto l'ex Hotel Kennedy, in modo particolare lo scantinato. Le operazioni di spegnimento, che in teoria ho ricevuto da poco un messaggio, il fuoco dovrebbe essere spento, sono state abbastanza faticose, proprio perché riguardavano lo scantinato e anche per la temperatura naturalmente che era salita. Non ci sono feriti, nel senso che si pensava magari il problema che fosse entrato qualcuno altro, in realtà dall'ultimo messaggio che ho appunto non ci sono feriti. L'ARPAV è intervenuta posizionando appunto dei rilevatori e mi scrivono che non hanno riscontrato problemi naturalmente per l'aria. Adesso bisogna un po' capire e magari nelle prossime ore o domani sarà possibile la causa dell'incendio, capire se appunto l'incendio può essere doloso o per quali motivi appunto sia divampato. Comunque mi dicono insomma che la situazione è in netto miglioramento e il fuoco è spento. Tra l'altro adesso magari vado anche a fare un giro, ho terminato appunto il consiglio. E niente, devo dire che devo solo ringraziare quanti sono intervenuti tempestivamente, Vigile Fuoco, quindi sia di Arzignano che Vicenza, Protezione Civile, Associazione Carabinieri, Carabinieri, Polizia Locale, i tecnici del Comune, perché devo dire che da quando mi hanno chiamato perché si vedeva il fumo, ma c'erano già tutti, più o meno tutti sul posto, quindi grazie. Ho ricevuto anche la telefonata della Protezione Civile Regionale, la quale anche loro in contatto con Vigili del Fuoco, i vari dipartimenti eccetera, non hanno riscontrato particolari criticità. Comunque li ringrazio perché insomma hanno chiamato subito per sapere se avevamo bisogno appunto di qualcosa. Ecco, comunque al momento domani capiremo forse appunto quali sono state le cause. Grazie.
Grazie Sindaco, ringrazio tutti voi per la vostra presenza, vi auguro buona serata.